Arrivati al momento del nostro ciclo della settimana, un ciclo che vi stiamo proponendo dedicato alla narrazione seriale televisiva. Sotto la lente di ingrandimento oggi c'è Il Trono di Spade, Game of Thrones, serie TV in cui la lotta per il potere tra sette casate nobiliari provoca massacri e disastri di ogni tipo, lasciando la popolazione nella povertà e nel degrado, mentre il mondo, fra l'altro, è minacciato dall'avvento di una sorta di era glaciale che risveglia delle forze oscure e delle creature che si credevano soltanto delle leggende. E proprio un anno fa, in queste settimane, il mondo restava in casa, e lì era uno stare in casa decisamente diverso per scelta e per motivi più gradevoli, per seguire proprio la stagione finale, un successo di proporzioni praticamente mai registrate. Personalmente anche io mi svegliavo alle 3 del mattino ogni lunedì solo per guardare ogni nuovo episodio in contemporanea con gli Stati Uniti, ed eravamo in tanti a farlo, ma questa è un'altra storia. Sentiamo ora cosa ne dicono i nostri esperti di serie TV, il collega Mario Fabio e lo story editor Gino Ventriglia.
Proseguiamo nel nostro racconto, nella nostra esplorazione, nel nostro viaggio nel ricchissimo mondo della narrazione seriale televisiva, e lo facciamo a partire da quella che è stata una serie evento, una serie dei record. Gino Ventriglia, di nuovo benvenuto.
Bentrovato Mario.
Ad introdurci la sigla della serie fantasy Il Trono di Spade. Le musiche sono del compositore tedesco Ramin Djawadi, ormai da qualche tempo in pianta stabile a Hollywood, una composizione orchestrale di grande impatto, così come lo è stato anche Il Trono di Spade o Game of Thrones in inglese, una serie creata da David Benioff e D.B. Weiss, prodotta dalla rete via cavo statunitense HBO, 8 stagioni per 73 episodi in totale, nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Roger R.R. Martin. Fantasy, ma non solo. La collega Maria Rosa Mancuso, in un suo articolo di qualche anno fa, proprio dedicato al Trono di Spade, la definiva, parafrasando il titolo di un film, Shakespeare in fantasy. Tu che ne pensi, Gino?
Ma ci siamo vicini, nel senso che, in maniera, come dire, sincera, George R.R. Martin ha in qualche modo ammesso che la fonte di ispirazione di questa saga fosse stata la Guerra delle Due Rose, i 30 anni di guerra tra i Lancaster e gli York, che era avvenuta nell'Inghilterra nel più recente Medioevo, in epoca premoderna. E infatti ritroviamo alcuni eco di questa derivazione nei cognomi che sono i protagonisti di questa immensa saga, i Lannister e gli Stark, in qualche modo. 8 stagioni formidabili, 8 stagioni che hanno introdotto l'intero mondo, e la serie credo che sia stata più vista in assoluto al mondo, ha vinto qualcosa come 111 Emmy Awards, per cui ha imperversato, ha regnato sulla produzione di racconto audiovisivo, e ha appassionato il pubblico a cosa? A un sistema chiuso di alcuni regni che si contendevano la primazia, il primato, il trono di spade e il trono del re che comanda su tutti gli altri re. È il re dei re, in qualche modo. Molto terreno, niente di cristologico, ma sicuramente è il re imperatore.
Il popolo libero, la gente del nord e i cavalieri della valle hanno lottato insieme a noi con coraggio e abbiamo vinto. Mio padre diceva sempre che i migliori amici li troviamo sul campo di battaglia.
I Bolton hanno perso e la guerra è finita. L'inverno è arrivato. Secondo i maestri sarà l'inverno più freddo degli ultimi 1000 anni. Dovremmo tornare a casa e aspettare la fine delle bufere.
La guerra non è finita. E ti garantisco che il vero nemico non aspetterà la fine delle bufere. Le porterà le bufere.
Chiunque sia vivo e vittorioso in una puntata può sparire senza preavviso nella successiva. Sembra un po' questo uno degli elementi che hanno contraddistinto l'andamento delle diverse stagioni fin dalla prima, È questo uno degli elementi di successo, malgrado il pubblico di solito tenda a identificarsi con i personaggi che risultano essere protagonisti della vicenda. Come mai in questo caso invece sembra quasi essere il contrario?
È vero, è stata quella che ha sdoganato la morte dei protagonisti. In finale di prima stagione muore il patriarca degli Stark e viene ucciso dal re stesso che era andato a servire. Perché questo ha successo? In parte perché dà un senso della storia maggiore che non una serie che in qualche modo mantenga sempre lo stesso protagonista e quindi ritorno ad una sorta di realtà contemporanea. Lì invece in Trono di Spade c'è questo senso della storia che passa, delle epoche che si succedono, delle lotte politiche feroci, di sangue. L'episodio più famoso, cioè il nono episodio della terza stagione che si intitola Le piogge di Castamere, dove viene allestito un banchetto per gli sposi e poi, chiuse le porte, viene fatta una strage. Gran parte degli Stark muoiono uccisi in quella, e fu uno shock, nel senso che ci sono, se si va su YouTube, ci sono delle testimonianze di persone che veramente non riuscivano a credere ai propri occhi di questo sterminio dei nostri beniamini. Ed era una strategia precisa per dire: chi è adesso il pretendente al Trono di Spade? Per cui questo tipo di serie la chiamiamo arena driven, perché non sono i singoli personaggi che ci portano avanti, sono la collettività dei personaggi nel mondo, ed è il mondo che ci interessa. Ci interessa stare in quei regni a combattere con l'uno o con l'altra fazione.
Un mondo, la creazione di un mondo che si ritrova fin dall'inizio, perché ogni episodio inizia dalla sigla e nella sigla c'è una mappa che va a comporsi. A proposito dei generi, quanto sono importanti e come sono rappresentati nella narrazione seriale? Qui stiamo parlando di un fantasy che di solito è un genere di nicchia, eppure è diventato un successo mondiale.
Sì, i sette regni di Westeros sono in qualche modo capaci di portare vari aspetti della dimensione umana, per esempio la rigidità dei popoli del nord, no, gli Stark, oppure i popoli, i regni che in qualche modo producono ricchezza e servono il regno centrale. Questa logica delle motivazioni dei combattenti per il Trono di Spade, delle alleanze mutevoli, dei tradimenti, dei cambiamenti di fronte, degli attentati, ha in qualche modo un linguaggio, è un linguaggio universale, il linguaggio della storia che abbiamo studiato a scuola, è il linguaggio della storia per come l'abbiamo vista in Inghilterra, ma non solo, in tutta l'Europa, in tutte le grandi nazioni che hanno una storia lunga. E trovare un eco di questa dimensione, questo respiro dell'evoluzione del potere, dell'evoluzione dei modi di vivere e dei principi che dominano un popolo attraverso il tempo, sono stati resi molto bene da Benioff e Weiss, con la benedizione ovviamente di Martin.
E a proposito del finale, credo delle ultime due stagioni, che non avevano come base quella dei romanzi scritti da Martin, credi che questa cosa abbia influito nella resa soprattutto del finale, che in parte da alcuni, non da tutti, è stato comunque criticato?
Sicuramente ha avuto un impatto, nel senso che le logiche di spettacolarizzazione della serie non sempre collimano con i tempi della narrazione letteraria. Non credo che Martin se ne sia dispiaciuto, però è anche giusto dire che gran parte del successo dei suoi romanzi è dovuto a quell'adattamento televisivo. E dunque io non sono tra quelli che ha criticato per esempio l'ultima stagione, perché ci sono due forti violazioni che non sappiamo in realtà se Martin l'avesse messo in conto o no. A me sostanzialmente mi sono sembrate adeguate, perché la chiusura tematica di una serie nell'ultima puntata dell'ultima stagione è qualcosa che è dovuto al pubblico per non lasciare un senso di insoddisfazione e di incompiutezza.